Urbanizzare la provincia heideggeriana, questa terminologia un po' astrusa, può essere il modo per fissare la figura straordinaria di questo grande filosofo e uomo di cultura tedesco che con la sua vita occupa l'intera storia culturale del Novecento, essendo nato proprio nel 1900 con il secolo ed essendo morto a 102 anni nel 2002. Cosa vuol dire urbanizzare la provincia heideggeriana? Ma questa è un'interpretazione che è stata data da Jürgen Habermas, un altro importante filosofo tedesco, una volta che ha dovuto fare un elogio di Gadamer, facendo notare questo. Gadamer era proprio il contrario del suo maestro, cioè Martin Heidegger, questa figura così estrema, così inquietante, così importante nella cultura filosofica del Novecento. Heidegger era un uomo molto radicale, molto estremo, persino sgarbato, molto chiuso in una certa provincialità molto teutonica, molto tedesca, vestito con degli abiti tirolesi, molto fissato con delle chiusure nazionalistiche che poi hanno avuto persino degli esiti nel nazismo. Quindi c'era questa figura di grande intensità culturale, di grande intensità speculativa, ma come dire difficilmente assimilabile all'interno di una cultura filosofica, soprattutto la filosofia postbellica, cioè dopo la catastrofe del nazismo. Ed è a questo punto che interviene la figura di questo grande allievo di Heidegger, che per l'appunto, come dicevo, è giusto il contrario. Conosce le lingue, è ben educato, è un uomo profondamente colto, che si propone non tanto di rompere con la tradizione, introdurre qualcosa di nuovo, ma di ristabilire i rapporti con la tradizione. Gadamer insegna come attraverso il recupero della tradizione, degli usi, del sapere accumulato nella cultura umanistica, si può ridare un senso alla filosofia. Gadamer era stato appunto un grande professore, un grande accademico, aveva attraversato la storia filosofica della Germania dall'inizio del secolo fino agli anni 60 e così che nel 1960, quando è professore a Heidelberg e quindi quando ha ormai 60 anni, pubblica uno di quei libri, di quei libroni che i professori tedeschi sono soliti pubblicare alla fine della loro carriera. Questo libro, che è stato presto tradotto in italiano, si intitolava e si intitola tuttora Verità e Metodo. Questo grande libro in cui lui, fra l'altro, non aveva delle grandissime ambizioni. Lui diceva: io qui ho voluto semplicemente trasmettere alla gioventù tedesca del dopoguerra un po' il clima culturale degli inizi del Novecento, riportarli a questa specie di belle époque culturale che per la Germania è il 1910, cioè l'antefatto della Prima Guerra Mondiale. La cosa interessante è che questo libro, che esce quando lui ha 60 anni, ha un successo mondiale, quindi non si rivolge soltanto alla gioventù tedesca, ma sostanzialmente al mondo. Il ritorno alla Belle Époque stranamente si trasforma in una prospettiva verso il futuro, cioè questo libro diventa il punto di riferimento delle filosofie più attive nel contemporaneo, in particolare del postmoderno. Quindi c'è qualcosa che viene traghettato dall'iper tedesco all'universale, al cosmopolitico, e dalla Belle Époque al postmoderno. In un certo senso Verità e Metodo è stato questo. Anche in forza di questo singolare destino esistenziale di Gadamer, che appunto a 60 anni, ben lungi dall'andarsene in pensione, comincia una seconda vita di convegni, conferenze, seminari in giro per il mondo, che dura altri 42 anni. Thank you. importante forse premettere una cosa. Qui si vede verità e metodo. Che cos'è la verità a cui fa riferimento questo libro e che cos'è il metodo a cui fa riferimento questo libro? La verità è l'idea che ci sia una specie di rivelazione del vero che si impone a noi come una specie di evidenza quando ci sembra di vedere una cosa bella, oppure quando ci sembra di ricostruire appieno un fenomeno storico, oppure quando c'è qualcosa dentro ad un'opera letteraria o a un'espressione linguistica che ci colpisce particolarmente, abbiamo l'idea di questa esperienza della verità. Ora, Gadamer insiste, questa esperienza della verità è, dice lui, un'esperienza extrametodica, cioè non c'è un metodo per arrivare a questa verità, è proprio il contrario delle regole per la direzione dell'ingegno di Cartesio e del metodo della scienza moderna. In effetti, dentro a questo libro c'è una critica molto forte della scienza moderna come metodo, come positivismo, che significa tante cose. Significa, in primo luogo, una critica dell'universo amministrato e governato dalla scienza che offendeva molto coloro che avevano avuto una formazione umanistica nel secolo scorso, cioè si passa da questo mondo dove contano la filologia, la storia, l'arte, a un mondo dove in fondo coloro i quali dettano le regole di che cosa è considerato vero sono gli scienziati, e per scienziati si intendono i fisici, i chimici, i medici. E in effetti è da Heidegger che Gadamer mutua questa critica nei confronti della scienza. L'idea di Heidegger è: la scienza non pensa, solo la filosofia pensa, la scienza è un effetto secondario derivato. In più c'era anche il fatto che in fondo la scienza, soprattutto nel senso di scienza naturale, veniva vissuta anche molto come americanismo, qualcosa che era contrario alla più profonda tradizione tedesca. Quindi questo recupero dell'arte, della filosofia contro la scienza, c'è insieme una rivendicazione di una tradizione e una rivendicazione di una nazione. Le tre parti di questo libro sono rispettivamente dedicate all'arte, alla storia e al linguaggio. Che cosa significa l'arte, la storia e il linguaggio? Sono tentativi di mettere a fuoco questa che Gadamer chiama esperienza extrametodica della verità. Noi contro l'universo amministrato, contro l'universo che ti dice che c'è un metodo per arrivare ad ogni cosa, dobbiamo andare a cercare quelle forme di verità che sembrano contrapporsi al metodo, che sembrano essere indifferenti al metodo. Incominciamo proprio con l'arte. L'arte che cosa ci dice? L'arte ci dice che quando noi vediamo un quadro che ci piace molto, oppure sentiamo una musica che ci piace molto, oppure prendiamo un romanzo, sentiamo dei versi che ci piacciono molto, abbiamo l'impressione che sia qualcosa che ha a che fare con la nostra vita, che si rivolge proprio a noi e che ci dice qualcosa che non è soltanto bello, ma è vero. Allora, questo è l'elemento, questo strano effetto di verità che ci fa la bellezza nell'esperienza estetica. Allora Gadamer dice: state attenti, questo tipo di esperienza non è accidentale, è proprio una forma di verità in un certo senso più originaria, più radicale della esperienza di verità che ci viene dalla scienza. La scienza ci dice che l'acqua bolle a 100 gradi o che è la Terra che gira intorno al Sole, non che il Sole gira intorno alla Terra. Bene, questo ci dice la scienza. Invece noi nell'arte vediamo, che ne so, la morte di Andrei Balkonski in Guerra e Pace. Che impressione ci fa? Ci sembra veramente di trasporci nella vita e nella morte di questa persona. Che strano effetto tutto questo. Ma tutto questo viene forse da un metodo? Chiaro che no, il metodo non c'entra. C'entra un manifestarsi dell'opera come se fosse un vero di tipo particolare. Allora, innanzitutto, senza nulla voler togliere alle legittime pretese di verità della scienza, bisogna far spazio a questa esperienza extrametodica di verità che è l'arte. E qui in effetti, dentro al tipo di esperienza che ci suggerisce Gadamer, abbiamo una certa differenza rispetto a Heidegger, che era il modello di cui dicevo prima, perché in effetti nel 1935 Heidegger aveva fatto una famosa conferenza che Gadamer conosceva molto bene, che si intitola L'origine dell'opera d'arte. Dentro a questa conferenza Heidegger aveva enunciato a chiare lettere la tesi secondo cui, appunto, la scienza è una esperienza secondaria di verità e che ci sono delle esperienze più radicali, più originarie di verità, che sono l'esperienza dell'arte, l'esperienza religiosa, l'esperienza filosofica e, ahimè, l'esperienza politica. Dico ahimè perché l'esperienza politica per Heidegger nel 1935 voleva significare il nazismo. Allora, Gadamer non è affatto così radicale, appunto. Gadamer è un urbanizzatore e il suo punto di vista è un altro. Il suo punto di vista consiste nel dire: no, guardate, io non voglio dire che la scienza non abbia le sue virtù, e d'altra parte quando sto male vado dal medico, non dallo sciamano e non da Oscar Wilde. Tuttavia, quello che io vi dico è che se il mondo moderno non fa spazio a questa peculiare forma di verità, si rende cieco rispetto a un elemento centrale della nostra esperienza. E questo in effetti poi sembra anche riflettere un momento forte dell'esperienza di tutti quanti. Per questo dico il punto di vista di Gadamer si applica così bene al mondo contemporaneo, perché in effetti vediamo come nel mondo contemporaneo ci sia così spazio per quella che si chiama l'estetizzazione, così spazio per la spettacolarizzazione del mondo. Quindi noi abbiamo un mondo che da una parte è pieno di scienza e dall'altra è pieno di spettacolo. E Gadamer vuol dirci: date spazio a questo spettacolo. Lui magari non immaginava il mondo delle TV, dei populismi, tutte queste cose non le immaginava, non le conosceva in quelle forme, però dice: date spazio all'arte, fate spazio all'arte in questo tipo di esperienza. E questo, se vogliamo, è il primo tipo di esperienza extrametodica della verità di cui ci parla Gadamer in Verità e Metodo. Il secondo tipo di esperienza della verità, che corrisponde anche alla seconda parte di Verità e Metodo, corrisponde all'esperienza della storia, riguarda l'esperienza della storia. Anche qui Gadamer, trae le fila di una riflessione che era stata al centro di un fenomeno profondamente tedesco, ma anche profondamente aperto nei confronti dell'umanità, che era la cosiddetta tradizione delle scienze dello spirito, che sono venute sviluppandosi in Germania tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. In fondo l'idea era che c'erano questi grandi dotti umanisti, storici, filologi, che dicevano: va bene, il mondo sembra essere in mano alle scienze della natura. Non dimentichiamo però che accanto alle scienze della natura c'è un'altra esperienza di verità che viene dalle scienze dello spirito, cioè appunto da cose come la storia, la letteratura, la filologia, le varie forme di storia dell'arte. Cosa ci dicono queste scienze dello spirito? Queste scienze dello spirito ci dicono che c'è una verità di fondo tra due tipi di rapporto che noi possiamo avere nei confronti del vero. La prima, che è propria della scienza della natura, è quella dello spiegare. Dire che cos'è quello che abbiamo di fronte a noi è essenzialmente dire quali sono le cause e il funzionamento di quello che abbiamo di fronte a noi. Per esempio la medicina, uno dice: che cos'hai? Ho l'influenza. Allora uno dice: come funziona questo? Bene, allora ti dico che hai l'influenza perché ci sono dei virus che ti fanno star male. Li avrei presi da qualche parte, non hai nessun bisogno di condividere qualcosa con questi virus, stanno facendo tutti loro, stai male e ti passerà. Come vengono i colori? I colori sono il risultato dell'azione delle onde luminose sopra la superficie degli oggetti che creano colori differenti a seconda delle proprietà degli oggetti che vengono colpiti dai raggi ultravioletti. Questo è il tipo di esperienza che devo spiegare. Però, esiste un'esperienza diversa che è quella del comprendere. E questo tipo di esperienza è quella delle scienze dello spirito. Il giorno che Giulio Cesare si è trovato davanti al Rubicone e ha detto il dado è tratto, per capire davvero che cosa ha deciso Cesare, dobbiamo in qualche modo cercare di trasporci dentro a Giulio Cesare. In qualche modo dobbiamo metterci nei panni di Giulio Cesare per capire che cosa gli è passato per la testa e che cosa si agitava in lui quando ha attraversato il Rubicone. E allora da questo punto di vista non basta semplicemente avere delle spiegazioni di fatto, è necessario anche avere delle ricostruzioni, delle comprensioni. In fondo noi capiamo tanto di Giulio Cesare anche semplicemente da delle ricostruzioni di persone che non hanno mai visto. Quando noi leggiamo Giulio Cesare di Shakespeare, entriamo profondamente dentro Giulio Cesare, come se fosse una persona che cerchiamo di interpretare. Ecco, teniamo ben presente questo termine, interpretare, che diventerà poi dopo centrale per capire che cosa si intende con questo termine tecnico che è l'ermeneutica filosofica. Lineamenti di un'ermeneutica filosofica è il sottotitolo di Verità e Metodo, ma per il momento mettiamolo qui. C'è l'arte come esperienza extrametodica di verità, c'è la storia e dentro la storia c'è il fenomeno del comprendere che è così diverso dal fenomeno dello spiegare che invece è proprio delle scienze della natura. Il terzo elemento è quello del linguaggio, che è appunto anche la terza parte del libro di Gadamer. Ancora linguaggio, capiamo evidentemente che qui c'è di nuovo una contrapposizione nei confronti della scienza. La scienza che aveva detto che l'arte è una pura finzione, parliamo ovviamente di una scienza semplice, una scienza non molto sofisticata. Questa scienza che aveva visto lo scopo del sapere non nel comprendere, nel trasporsi, bensì dello spiegare, questa scienza aveva anche detto che in fondo quello che conta al mondo è la matematica. La matematica è quello che ti permette di leggere il libro della natura. Galileo aveva detto la natura è un libro scritto con caratteri matematici. Se tu hai capito l'essenza matematica della natura, hai anche spiegato la natura. Bene, il tipo di esperienza che vuole richiamare Gadamer attraverso il linguaggio è tutta un'altra. Il tipo di esperienza che dice, no, guarda, in realtà ci sono anche tante cose che non hanno niente a che fare con la matematica. È ciò che i greci chiamavano logos, che non è soltanto il rapporto matematico, è anche la relazione fra le persone, il ragionare, il dialogo che si sviluppa tra i filosofi. Quindi lì c'è questo logos di persone che si parlano e si capiscono le une con le altre, quindi insieme si intendono su quello che stanno dicendo e contemporaneamente si intendono l'un l'altro, cioè capiscono anche le reciproche psicologie. Sono delle anime che si incontrano attraverso questo dialogo, attraverso questo ricorso al logos. Quindi questo è il paradigma greco. Aggiungiamo che linguaggio non è soltanto il logos, ma è anche il verbum, cioè il Cristo incarnato all'interno della tradizione cristiana. In fondo Gesù Cristo è il verbo perché è il verbo, la parola che si è fatta carne, è diventata una persona e quindi questo è il secondo filone di questa tradizione della riabilitazione del linguaggio. E poi c'è un terzo filone, tutto moderno, che è quello della poesia, per esempio la poesia di Hölderlin, questi poeti così importanti per i tedeschi, che sono quasi dei veggenti e dei semidei che danno delle indicazioni sul modo di vivere, di pensare delle persone, che appunto danno quei tipi di illuminazioni che la poesia è chiamata a darci. Quindi accanto al mondo della scienza, dello spiegare e della matematizzazione, Gadamer recupera il mondo dell'arte, della storia, del comprendere e invece che la matematica, il linguaggio. Il linguaggio come recupero del modello greco, come recupero del modello cristiano del verbum e come recupero del modello letterario dell'importanza dei poeti. Questo è il grande quadro che ci viene offerto da Verità e Metodo. Però per capire davvero questo grande quadro, noi dobbiamo vedere qual è l'orizzonte generale che lo porta. Abbiamo visto un po' l'orizzonte biografico, direi quasi storico-anagrafico, che sta dietro a questo libro, però qua dentro diventa centrale il concetto per l'appunto di ermeneutica. Che cos'è l'ermeneutica? L'ermeneutica è una tecnica, la tecnica dell'interpretare, per esempio se io parlo con qualcuno, questo qualcuno, poniamo che mi stia parlando in francese, allora o io so il francese, quindi interpreto il francese per me stesso, oppure devo rivolgermi a un interprete che mi dica cosa dice quel signore. Questo è un primo senso di interpretare. Oppure sto leggendo un libro, tutto mi sembra chiaro, a un certo punto trovo una parola che non capisco. Poniamo che sia la parola ermeneutica. Cosa diavolo vuol dire ermeneutica? Vado a vedere sul dizionario e lì mi dicono ermeneutica vuol dire arte dell'interpretazione. Cioè ci sono dei punti oscuri e noi cerchiamo di chiarirli. Oppure c'è una persona che a un certo punto ha un comportamento che non riesco a spiegarmi. Perché si è comportato così? Allora cerco di spiegarmi che cosa ha fatto. In tutte queste esperienze, che sono diverse evidentemente, in tutte queste esperienze c'è questo elemento comune che si chiama ermeneutica. Come al solito di ermeneutica appunto aveva parlato, ma come di passaggio Heidegger, per esempio, ha parlato negli anni 20 e 30 di una ermeneutica della vita quotidiana, cioè della necessità di interpretare la vita quotidiana, di spiegare la vita quotidiana, un po' come Freud aveva parlato della psicopatologia della vita quotidiana. Heidegger aveva proposto, ma poi non sviluppato, un'ermeneutica della vita quotidiana. Anzi, a un certo punto aveva smesso di parlare di ermeneutica e ricordo come Gadamer a sua volta ricordasse, e Heidegger diceva sempre, l'ermeneutica è una cosa di Gadamer, riguarda Gadamer, io non me ne occupo più, faccio altro. Perché ermeneutica si chiama ermeneutica? Cosa vuol dire ermeneutica? Beh, Hermes, questo dio che è il dio greco che corrisponde al Mercurio dei Romani, e sapete quel signore che ha quello strano casco con due ali, così, e poi dopo anche un bastone che si chiama caduceo e certe volte anche le ali ai piedi. Perché tutte quelle ali? Beh, perché questo Hermes nella mitologia greca faceva uno strano mestiere, faceva il messaggero degli dei, cioè c'erano gli dei che stavano sull'Olimpo, lì sul cielo da qualche parte, che volevano mandare dei messaggi agli uomini, allora davano a Hermes questi messaggi, lui partiva giù e veniva giù sulla terra a portare agli uomini i messaggi degli dei. La cosa bella è che questo Hermes non capiva i messaggi che portava, cioè era semplicemente un postino, un vero e proprio postino. Infatti per questo poi dopo l'hanno preso come simbolo delle poste. Hermes era anche tante altre cose, per esempio era il dio dei mercanti, anche il dio dei ladri, perché è uno che sta tra una dimensione, tra il divino e l'umano, tra due parti che parlano lingue differenti, appunto l'interprete come traduttore, tra due parti che stanno scambiando qualcosa, il mercante, e poi, visto che in tutti questi traffici puoi sempre truffare, puoi diventare anche il dio dei ladri. Questa è l'origine dell'ermeneutica. Ma cosa, perché è così importante questa figura di mediazione? Beh, perché mediare e interpretare è necessario tra gli uomini e tra le epoche. Quindi la descrizione che ci viene data della storia dell'ermeneutica per come ce la offre Gadamer è la storia di una progressiva universalizzazione di un'arte, nel senso di una tecnica, che da locale diventa un problema universale, un problema generale, un problema filosofico. Innanzitutto le origini di tutta questa cosa. Già nel mondo antico noi abbiamo tre fondamentali esperienze dell'ermeneutica, e sono l'ermeneutica letteraria, che si sviluppa principalmente tra i greci, l'ermeneutica teologica, religiosa, che si sviluppa tra gli ebrei, e l'ermeneutica giuridica, che si sviluppa tra i romani. Questi sono i tre grandi ambiti originari, che notate sono tutti e tre degli ambiti fortemente umanistici o teologici, in cui si sviluppa la nozione di ermeneutica per gli antichi. Allora, questi tre ambiti sono quelli in cui c'è una tecnica, ma questa tecnica ha già qualcosa che è più che una tecnica, è già un modo di vivere. Questo lo si vede bene per l'ermeneutica letteraria, per esempio. I greci avevano questi poemi, i poemi di Omero e i poemi di Esiodo, che erano come dei modelli di vita. Infatti Platone se la prende molto con la pretesa che hanno i poeti di essere maestri dei greci, però è un dato di fatto, i poeti erano maestri dei greci. Allora, che cosa succede? Succede che questi poemi, per esempio, erano antichissimi, cioè risalgono ad una specie di medioevo ellenico. Quando i greci in età classica, in età alessandrina, si mettono a leggere questi poemi, fanno fatica, perché da una parte ci sono delle parole che non si capiscono più, perché sono delle parole antiche, un po' come quando un italiano contemporaneo vuol leggere i testi medievali di Dante e di Boccaccio, può far fatica perché ci sono delle parole che non si capiscono più e che si devono interpretare. Oltre alle parole, quelle che non si capiscono più sono, per esempio, i comportamenti. Gli dei di Omero si comportano malissimo, gli eroi di Omero sembrano dei mafiosi, vendetta, violenza, aggressione, eccetera. Come fai a recuperare questi come dei modelli? Bene, devi mettere dei canoni e dei sistemi di interpretazione, per cui ci sono stati questi due grandi scuole di interpretazione nel mondo ellenistico, cioè nel mondo ormai più ampio e moderno che nella realtà greca si sviluppa dopo le conquiste di Alessandro Magno, che sono la scuola di Alessandria e la scuola di Pergamo. Tutti e due sono dei modi che cercano di restituire la leggibilità di quei testi attraverso degli espedienti che sono ermeneutici, cioè hanno a che fare con l'interpretazione. La scuola di Alessandria sviluppa il cosiddetto metodo storico-grammaticale, cioè dice, bene, dobbiamo rimettere queste opere nel loro contesto, dobbiamo spiegare, per esempio, una parola di Omero attraverso altre parole di Omero, rimettere tutto quanto all'epoca in cui era e cercare di spiegarlo come l'origine di un divenire storico di cui noi siamo ancora parte. E questo è il metodo storico-grammaticale. Poi c'è il metodo di Pergamo, che era il cosiddetto metodo allegorico, che invece dice, no, dobbiamo pensare che queste figure, questi comportamenti sono l'allegoria, sono la metafora, sono la rappresentazione figurata di altri comportamenti che invece sono per noi più comprensibili, sono più consoni al nostro modo di vivere e di sentire. Zeus si comporta come un pazzo ubriacone. Sì, ma è semplicemente per manifestare la potenza, non perché davvero un dio deve comportarsi come un pazzo ubriacone. Bisogna anche qua allegorizzare. Ho citato questi due modi, il metodo allegorico e il metodo storico-grammaticale, perché sono le due grandi modalità di rapporto con i testi del passato che si ritrovano anche nelle altre due, nei altri due modelli di ermeneutica che si trovano nell'antichità, cioè l'ermeneutica biblica, l'ermeneutica teologica e l'ermeneutica giuridica, cioè l'ermeneutica delle leggi e dei trattati degli stati. L'ermeneutica biblica è quella che si sviluppa presso gli ebrei e caratteristicamente viene sviluppata attraverso l'incrocio tra la cultura ebraica del libro, della Bibbia, e la cultura ellenistica dell'interpretazione, soprattutto ad Alessandria d'Egitto, cioè là dove confluiscono la tradizione ellenistica con la tradizione biblica, il mondo di Cleopatra, se vogliamo, e anche il mondo di Clemente Alessandrino, qualche decennio dopo, che è tra i primi grandi interpreti di Filone, Clemente Alessandrino, questi grandi interpreti della tradizione ebraica. Bene, anche lì si pratica un po' di metodo storico-grammaticale, cioè restituisci delle espressioni che trovi nella Bibbia, le riconduci alla loro sede propria, e dall'altra fai anche un po' di metodo allegorico, nel senso che effettivamente ci sono anche dei comportamenti di patriarchi biblici che non sembrano granché dal punto di vista morale. Diciamo che certe volte anche effettivamente Dio che tira giù Gerico soltanto perché si arrabbia e vuol punire negli abitanti, sembra anche lì una... Qualcosa di terribile. Sodoma e Gomorra sono delle catastrofi. Perché ci deve essere il mare che si richiude sugli egiziani? Tutto questo sembra essere il portato di un Dio molto bellicoso, persino troppo bellicoso rispetto alla sensibilità delle persone che leggevano questo testo all'epoca dei primi secoli della nostra era. E allora anche qui devi fare un po' di interpretazione allegorica, un po' di interpretazione storico-grammaticale, così pure per quanto riguarda le leggi. Qui non è tanto comprendere le leggi, quanto piuttosto il fatto che tu hai una legge, poi devi applicarla, ma per applicare questa legge, sia che tu sei un soggetto alla legge, sia che tu sei un giudice che invece deve applicare questa legge in un giudizio, è necessaria appunto l'interpretazione. Interpretare le leggi è necessario per poter applicare le leggi, per poterle seguire, o anche per poter fare giurisprudenza. E questo è il terzo grande momento. Ogni giudice in ogni momento fa dell'ermeneutica e dell'ermeneutica giuridica. E questo è un tipo di esperienza che si sviluppa molto presto in una civiltà così fortemente segnata dall'impronta giuridica come la civiltà romana. E in fondo una delle più grandi conquiste della tradizione romana è proprio il Corpus Iuris, che viene fatto da Giustiniano ormai quando l'impero d'Occidente è caduto, per raccogliere tutta questa grande tradizione di leggi. E per raccogliere tu devi anche interpretarlo, ordinarlo, organizzarlo. Quindi abbiamo Omero, la Bibbia, il Corpus Iuris. Questi sono dei testi che sono accomunati da questo fatto, dal fatto di essere canonici, cioè di essere dei canoni che regolano il comportamento delle persone. E per poter regolare, seguire il comportamento di queste persone, tu devi interpretare, perché sennò poi succede di tutti i colori. Certo, comportarsi come Giove o come Giunone non puoi, neanche comportarti come i patriarchi biblici. E chissà esattamente cosa diceva Servio Tullio quando tantissimi secoli prima aveva dato delle leggi che erano poi confluite dentro al Corpus Iuris di Giustiniano. Quindi queste sono le zone formative della canonicità dei testi a cui si applica l'ermeneutica, e come vedete del resto hanno molto a che fare proprio con quella tradizione umanistica che sta tanto a cuore a Gadamer. Cosa succede poi per arrivare alla universalizzazione filosofica di questa esperienza? Bene, per arrivare all'universalizzazione filosofica di questa esperienza capitano tre momenti chiave nella storia dell'ermeneutica su cui Gadamer dà tanto rilievo. Questi momenti sono l'umanesimo italiano, la riforma protestante e il romanticismo. Questi sono i tre grandi canoni che portano l'ermeneutica da essere un'esperienza importante ma circoscritta tecnicamente a essere invece l'arte generale con cui le persone si rapportano gli uni con gli altri e a diventare un problema filosofico centrale. Allora, incominciamo con il primo momento, cioè con l'umanesimo. L'umanesimo è la grande scoperta di una discontinuità culturale. E Gadamer insiste su questo fatto, cioè è centrale per poter interpretare, rendersi davvero conto della discontinuità temporale. In fondo, i medievali avevano continuato, i colti, a parlare e a scrivere in latino. Non vedevano una frattura fra l'antico e loro. Gli uomini dell'anno 1000 si pensavano ancora in continuità con gli uomini vissuti 1000 anni prima. Invece cosa succede con i primi umanisti, con Petrarca, con coloro che cominciano di nuovo a studiare il greco in Occidente, con tutta questa fioritura che incomincia nel tardo Medioevo in Italia e poi diventa un fenomeno europeo nel 400 e nel 500? Significa che questi uomini hanno capito che tanto tempo è passato rispetto al mondo degli antichi e che loro non sono più antichi, sono moderni. Sono moderni e proprio per questo vogliono riformare il loro latino. Se parlano in latino vogliono parlare davvero il latino degli antichi e non il latino corrotto o comunque trasformato dei medievali. Se vogliono diventare discepoli degli antichi, vogliono essere consapevolmente discepoli, non invece sentirsi soltanto nel filo di una tradizione ininterrotta. E quindi a questo punto c'è bisogno di ritornare all'antico e di interpretarlo alla luce del nuovo. Quindi c'è questa fusione di orizzonti e di epoche che si realizza quando gli uomini si rendono conto che non sono più quelli di una volta, non siamo più degli antichi, siamo dei moderni. Forse i moderni sono persino superiori agli antichi, però nel momento in cui noi siamo consapevoli di questo dobbiamo riferirci al passato con una diversa coscienza, una diversa consapevolezza e diversi strumenti interpretativi. Questo passato non c'è più dato come ovvio, perché è passato, è qualcosa di estraneo a noi, dobbiamo riappropriarcene attraverso un'opera di interpretazione. E questo è il valore modellizzante proprio della tradizione umanistica ed è il motivo per cui questa tradizione umanistica è così tanto paradigmatica e così tanto importante per Gadamer, per l'ermeneutica. Il secondo momento, che si capisce particolarmente bene per la tradizione tedesca così segnata dal protestantesimo, e Gadamer personalmente era protestante, è quello della riforma protestante. Che cos'è la riforma protestante? La riforma protestante, anche qui, è il segno di cercare di recuperare un'alterità che si era perduta, perché la Chiesa cattolica aveva sempre detto: guardate, lì ci sono i testi, c'è la Bibbia, ci sono i Vangeli, però non preoccupatevi, non fate fatica a leggerli, ci siamo noi come sacerdoti che siamo i garanti della vera tradizione e della vera trasmissione di questa tradizione. Infatti tuttora fra i cattolici non è che ci sia una grande usanza di frequentare, nel senso di leggere i Vangeli o e meno che mai la Bibbia. Quello che si fa normalmente è i cattolici vanno a messa e lì sentono delle prediche, sentono dei testi che vengono letti e vengono spiegati, eccetera. Lutero dice no, io voglio ritornare contro la Chiesa di Roma alla Bibbia per come è stata trasmessa. Oltretutto, il gesto di Lutero diventava possibile perché prima di Lutero c'era stato un altro signore che si chiamava Gutenberg, che aveva inventato la stampa con i caratteri mobili. La prima cosa che avesse stampato Gutenberg era stata per l'appunto una Bibbia, e a questo punto questi testi, che inizialmente erano molto costosi perché bisognava copiarli a mano, ce li aveva soltanto la Chiesa, nel senso di istituzioni, i parroci avevano la Bibbia, il Vangelo, i normali credenti non ce li avevano. Allora, a questo punto, che cosa succede? Succede un conflitto tra i cattolici e i protestanti. E questo i cattolici, con questo grande polemista cattolico che è il cardinale Roberto Bellarmino, lo stesso che ha condannato Galileo, Roberto Bellarmino dice: guardate, non illudetevi di poter capire quei testi così lontani, non ci capirete più niente, sono usi troppo diversi, lingue troppo diverse, soltanto la tradizione apostolica, cioè soltanto la tradizione dei papi che si sono susseguiti a Roma, diventa legittima interprete di quei testi ormai incomprensibili. Invece i protestanti dicono no, guarda che come sono riusciti gli umanisti a leggere i testi degli antichi, così noi riusciremo a leggere la Bibbia. E qui un momento centrale è proprio questo libro del 1567 che si chiama Clavis Scripturae Sacrae, cioè Chiave della Scrittura Sacra, di Mattia Flaccio il Lirico, questo che diventa uno strumento, un manuale di ermeneutica di interpretazione del testo sacro. Dopo questo ci sarà una grande quantità di altri testi, tutta una grande tradizione in Germania, per ovvi motivi, perché erano protestanti, in cui si dice: guarda, possiamo, se abbiamo la formazione ermeneutica sufficiente, capire tutto quanto, non abbiamo bisogno che ci siano dei sacerdoti che ci spiegano questo dentro. Ogni credente, se munito di un manuale di ermeneutica, potrà capire la Bibbia. E questo è il secondo momento, dopo l'umanesimo e la riforma protestante. Capite bene a questo punto però che l'ermeneutica diventa qualcosa di molto più cruciale, di molto più importante, nel senso che non è soltanto una tecnica che uno può adoperare lì per lì. In fondo l'uomo di fede deve regolare tutta la sua vita in base al testo della fede, e quindi il protestante deve continuamente comprendere attraverso la Bibbia il senso della sua vita, e quindi deve continuamente esercitare questa ermeneutica. L'ermeneutica diventa una parte centrale della vita di ciascuno, non è che uno ogni tanto va ad interpretare, e la sua vita è continuamente interpretazione di momenti, di modelli che stanno dentro la Bibbia. In fondo, quando noi andiamo negli alberghi e troviamo la Bibbia dentro il cassetto, immaginiamo che ci sono le persone, perché il modello è di tipo protestante, che la sera leggono questa Bibbia e lì dentro cercano indicazioni e conforto per la propria vita e indicazioni per le proprie azioni. Lì devono interpretare. Il terzo grande modello, dicevo, è quello offerto dal Romanticismo. Il Romanticismo è l'epoca in cui, in fondo, l'io viene posto al centro dell'universo. È stato Kant all'origine di tutto questo, perché è Kant che ha detto la fatale frase: l'io penso deve accompagnare tutte le mie rappresentazioni. Quindi c'è questo io che è presupposto a ogni tipo di conoscenza. Tutto quello che io so, tutto quello che io comprendo, lo comprendo per me, perché sono io questa specie di polo assoluto dell'esperienza. Il problema e che c'è anche almeno un altro polo assoluto dell'esperienza, sono gli altri. Anche gli altri sono degli altri io e anche questi altri io sono degli assoluti. Come riesci a capirti l'uno all'altro? Come riesci a comprendere gli altri? In fondo, di fronte a questo, è come se tu ti confrontassi con una sorta di mistero assoluto. Gli altri sono dei misteri per noi. In fondo, questa idea che gli altri siano dei misteri per noi ci spiega già il mondo contemporaneo, il mondo così intriso di psicanalisi per cui si immagina che ci siano le persone che nascondono qualcosa, la nascondono magari anche a se stessi perché non la sanno. Allora, un grande interprete, traduttore di Platone, un grande studioso, Schleiermacher, all'inizio dell'Ottocento, provoca questa specie di rivoluzione all'interno dell'ermeneutica. Lui dice essenzialmente questo. In fondo la regola della vecchia ermeneutica, dell'ermeneutica tradizionale, era quella che seguiva il principio in claris non fit interpretatio, vale a dire ci sono le cose chiare che vanno da sé, noi le leggiamo e non le interpretiamo. Il problema è però che accanto a questo ci sono ogni tanto, ma solo ogni tanto, delle parti oscure e lì è necessaria l'ermeneutica. Però se noi ammettiamo che gli altri sono un mistero per noi, allora questo significa che in qualunque momento, in qualunque atto in cui io mi rapporti con gli altri, in fondo io devo interpretare. La mia vita di relazione con gli altri è una continua vita di interpretazione, così come la vita degli altri nei miei confronti è una vita di continua interpretazione. Allora, a questo punto abbiamo per l'appunto realizzata quella che si potrebbe chiamare l'universalizzazione dell'ermeneutica. Non è più una cosa che tu fai ogni tanto di fronte a un testo, di fronte a qualcosa di oscuro, è qualcosa che tu fai sempre nel rapportarti con altri ego, cioè con altre persone e con altre epoche. Questo è appunto l'universalità dell'ermeneutica come orizzonte e come problema. È chiaro che a questo punto noi entriamo in piena ermeneutica filosofica e in fondo troviamo anche un elemento centrale, cioè il fatto che si spiega per quale motivo questa ermeneutica diventi una specie di, come è stato osservato, di koinè, di linguaggio comune della filosofia dell'Otto-Novecento. Perché oltre a questo processo di universalizzazione che dai greci ci porta fino ai romantici tedeschi, ci sono anche altri fenomeni, cioè per esempio tre figure centrali della cultura dell'Ottocento, e cioè Nietzsche, Freud e Marx, che sono tre figure che tutte e tre hanno proposto una sorta di ermeneutica. In fondo, cominciando dal primo, Marx, è uno che ha detto: guardate, c'è una descrizione superficiale, apparente del mondo sociale e del mondo economico, dove sembra che le cose vadano bene. Dentro a questa descrizione apparente però c'è qualcosa di nascosto che noi dobbiamo interpretare. Se interpretiamo questa cosa nascosta, scopriamo che in realtà i lavoratori sono sfruttati perché loro vendono non soltanto gli oggetti che producono, ma anche tutto il loro lavoro. E quindi c'è questa forma di sfruttamento che non sta nel contratto e non si vede. Però se tu analizzi i rapporti di produzione, lo scopri. Quindi fai questo tipo di interpretazione. Poi c'è Nietzsche che dice: guardate, noi crediamo che dentro al mondo ci sia magari la ricerca di sapere disinteressato oppure amore disinteressato, cose di questo genere. Non illudetevi, dentro a tutto questo c'è qualcosa di oscuro che si chiama volontà di potenza, che è desiderio che gli uomini hanno insaziabile di sopraffare gli altri uomini e magari anche a danno di sé pur di sopraffare gli altri. Oppure Freud. Freud ha fatto un vero e proprio trattato di ermeneutica, perché non dimentichiamoci che il primo libro famoso di Freud si intitola L'interpretazione dei sogni. Lui dice: c'è qualcosa di nascosto dentro la nostra coscienza, dietro la nostra coscienza, sotto la nostra coscienza, ed è l'inconscio. Se noi andiamo a interpretare questi sogni, uno dei suoi modelli era proprio Apollodoro, che era un ermeneutico greco che in età ellenistica aveva proposto un'interpretazione dei sogni. Se noi andiamo a interpretare questi sogni, scopriamo qualcosa di importante su noi stessi. Bene, a questo punto non solo gli uomini sono mistero gli uni agli altri, ma noi stessi siamo dei misteri noi stessi, se prendiamo l'ipotesi di Nietzsche o di Freud. E a questo punto davvero l'ermeneutica è diventata un fenomeno universale. Questa ermeneutica di Nietzsche, di Freud e di Marx è stata definita giustamente ermeneutica del sospetto, perché per la prima volta introduce davvero l'idea che l'uomo che interpreta fa l'inverso dell'uomo che gioca di astuzie, come se ci fosse una tendenza della società, dell'economia, della coscienza a nascondere delle cose. Allora tu devi andare a svelare delle cose. Vorrei far presente un elemento: che con questo tipo di ermeneutica siamo già abbastanza fuori del mondo ermeneutico di Gadamer. Gadamer non è così radicale, ha raramente preso in considerazione l'ipotesi dell'ermeneutica del sospetto. Di ermeneutica del sospetto parla piuttosto un altro studioso di ermeneutica, un po' più giovane di Gadamer, Paul Ricoeur, francese, in un libro degli anni 60 molto importante che si intitola Delle interpretazioni, ed è un saggio su Freud, che in fondo ha sdoganato questa nozione di ermeneutica. Poi su questa scia di una radicalizzazione dell'ermeneutica troviamo altre importanti figure, perché a questo punto davvero, dicevo, un libro come Verità e Metodo, una figura come Gadamer diventa la porta scorrevole che dall'antico ti porta al moderno e diventa una specie di testo guida del postmoderno. Quindi noi troviamo figure come quelle di Jacques Derrida, francese, di Richard Rorty, un importante filosofo ermeneutico e pragmatista americano, e di Gianni Vattimo, un importante ermeneutico italiano che a sua volta era stato allievo di Luigi Parison, un altro filosofo che aveva sviluppato all'inizio degli anni 70, in relativa autonomia rispetto a Gadamer, una teoria dell'interpretazione. A questo punto si capisce per quale motivo l'ermeneutica ha potuto essere una specie di filosofia universale per la fine del secolo scorso e gli inizi di questo secolo. In definitiva abbiamo una filosofia che ci dà uno spazio per il sapere umanistico che non è contaminato dalla scienza, almeno non è subordinato alla scienza. Ti dà l'idea che ci sia bisogno di filosofia in ogni atto della vita, perché in ogni atto della vita c'è bisogno di interpretare. Inoltre, con l'idea di ermeneutica del sospetto, dà voce anche a delle istanze di intelligenza critica, che per esempio, ripeto, in Gadamer non c'erano, perché in Gadamer c'è molto di più la necessità di conservare il rispetto della tradizione, piuttosto che con questa idea di rottura che invece si manifesta molto in figure anche anagraficamente più giovani, come Vattimo, come Derrida, che sono stati invece segnate dall'esperienza, per esempio, del 68, quindi più fortemente legate a un'idea di una ragione critica. Tuttavia, all'interno di questo ambito, di questa, il problema di questa ermeneutica è diventata koiné, è diventata una specie di linguaggio universale della filosofia contemporanea, era insieme la grande forza, ma anche la grande debolezza di questa filosofia, nel senso che in fondo l'ermeneutica come koiné è qualcosa che ci dice che l'interpretazione è quasi tutto. Se noi prendiamo la nozione di ermeneutica, di coine ermeneutica, così come viene sviluppata in questa transizione, che non è soltanto Gadamer, è l'enorme successo dell'ermeneutica dopo Gadamer, a partire dagli anni 60, troviamo almeno 7 sensi di ermeneutica. Il primo senso è quello di espressione. In effetti è già un senso che troviamo in Aristotele, il periermeneias, cioè il deinterpretazione, sull'interpretazione, è un saggio di Aristotele che si trova dentro all'organo, cioè la prima parte delle opere di Aristotele, dove lui parla dell'espressione. L'idea di Aristotele è che noi abbiamo delle intenzioni all'interno della mente, queste intenzioni si esprimono attraverso dei simboli, che sono le parole che noi adoperiamo per parlare, e quindi c'è questa espressione. Già solo esprimere qualcosa che noi abbiamo dentro è un ermeneia, perché effettivamente lui aveva in mente il lavoro di Hermes Mercurio di cui parlavamo all'inizio, che fa il postino dagli dèi agli uomini, in questo caso dalla testa al mondo. Allora, qui c'è un'interpretazione e quindi vale. Noi notate che questo tipo di uso dell'ermeneutica come espressione lo troviamo ancora, esiste ancora anche nel linguaggio comune italiano, perché quando uno sente al telegiornale o legge su un giornale il presidente facendosi interprete della volontà della nazione, allora che senso interpreta? Cioè portavoce, esprime la volontà della nazione, quindi è proprio il concetto di espressione che prevale dentro a questo, che è uno dei primi sensi dell'ermeneutica. Secondo, esecuzione. Quando noi per esempio diciamo splendida esecuzione, la stiamo a uno che sta suonando il violino, finisce di suonare il violino e dice è stata una splendida esecuzione. Anche in questo caso c'è un'interpretazione, infatti si dice che questo violinista sta interpretando un Schumann. Ecco, bellissima interpretazione. E però di fatto questa interpretazione è un'esecuzione. Ed è un secondo senso, quindi espressione, esecuzione. Terzo senso, traduzione. Per esempio, se uno arriva e dice dog, che cosa vuol dire? Vuol dire cane in inglese, quindi ti ha tradotto questa cosa. Anche questa interpretazione, però sono già tre: espressione, esecuzione, traduzione. Poi abbiamo quarto senso, chiarimento. C'è qualcosa che non è tanto chiaro e te lo spiegano. Cioè, per esempio, uno ti dice hot dog, allora uno che magari sa l'inglese dice vuol dire cane caldo, e dice no, guarda che veramente hot dog non vuol dire proprio cane caldo, vuol dire un tipo di salsiccia, cioè, quindi stai attento che non ti portano un cane caldo se tu ordini un hot dog. Quindi è qualcosa di più della traduzione letterale, è un chiarimento ed è un quarto punto. Poi c'è la comprensione. Vi ricordate quando si parlava del comprendere nella conoscenza storica? Anche qui ci va dell'interpretazione, nel senso che se tu ti devi trasporre nella vita e nei pensieri di qualcun altro che magari è morto di chissà quanti secoli, anche qui devi interpretare. Poi, visto che c'è l'ermeneutica del sospetto, come si diceva, cioè il fatto che noi ci mettiamo a interpretare le persone, i comportamenti, la società, come se ci nascondessero qualcosa, c'è l'interpretazione come demistificazione. E allora a questo punto è ancora un altro elemento, cioè questo ti nasconde qualcosa, sta attento, c'è sotto qualcosa, sta attento all'inghippo, a quello che ti viene nascosto. E poi alla fine ci può essere anche l'iperbole. Fra i vari teorici dell'ermeneutica, probabilmente il più radicale è stato Friedrich Nietzsche, che in un suo frammento ha scritto a un certo punto non ci sono fatti, solo interpretazioni, che c'è un senso in cui sembrerebbe che a questo punto l'ermeneutica è davvero universale, non c'è più niente, ci sono soltanto delle interpretazioni. un altro senso in cui si dice sì sì, ma questa universalizzazione tu la paghi al prezzo di non avere più niente in mano, hai soltanto delle interpretazioni, c'è solo interpretazione, non c'è niente da interpretare. E quindi qui noi troviamo in senso ascendente, ripeto, 7 significati di ermeneutica, tutti insieme dentro la koinè. L'espressione, l'esecuzione, la traduzione, il chiarimento, la comprensione, la demistificazione, l'iperbole. È già tanto. È già tanto e questo può provocare degli equivoci. Vorrei concludere questo tipo di presentazione con un ricordo personale, perché Gadamer appunto non ha mai detto che non ci sono fatti solo interpretazioni, non ha mai interpretato, se così si può dire, l'ermeneutica come una dottrina dello smascheramento radicale del sospetto, però per esempio Gadamer ha detto una frase centrale che si trova nella terza parte di Verità e Metodo, l'essere che può venire compreso il linguaggio. Allora, questa frase è centrale perché appunto è coerente con l'impianto filosofico generale di Verità e Metodo, secondo cui il linguaggio è costitutivo della realtà. Però appunto è davvero costitutivo di tutta la realtà. Io ricordo che una volta, tanti anni fa, Gadamer era ancora vivo, eravamo a Napoli, all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dove Gadamer stava tenendo una sua conferenza, c'erano centinaia di persone, io ho avuto l'onore di introdurlo in questa conferenza e lui appunto è partito commentando l'essere che può venire compreso il linguaggio e spiegando in fondo che tutta la realtà si riassume dentro al linguaggio. Però mentre lui parlava mi dicevo, ma davvero il Vesuvio che sta qua fuori, che potrebbe cominciare a eruttare da un momento all'altro coprendoci con i suoi lapilli, come è successo ai tempi di Plinio, è davvero soltanto linguaggio? È possibile che sia semplicemente soltanto linguaggio? È chiaro che no, c'è un mondo naturale che è indifferente a tutto il nostro linguaggio, c'è una realtà fisica che sta fuori del linguaggio, non c'entra il linguaggio in tutto questo. Quindi ho avvertito in quel momento il senso di un'iperbole dell'ermeneutica, l'idea di aver assorbito l'intero mondo naturale all'interno del mondo linguistico e del mondo sociale. Allora io credo che qui ci sia insieme la grande forza e la grande debolezza dell'ermeneutica. La grande forza perché ha il valore di spiegarci come il mondo diventi significativo per noi solo nel momento in cui l'abbiamo inserito all'interno di un reticolo psicologico, sociale e linguistico. Quindi da questo punto di vista l'ermeneutica esprime un'esigenza molto forte e la esprime molto correttamente. Dall'altro c'è un elemento iperbolico, non bisogna dimenticare tuttavia che al di fuori di questo mondo delle nostre pratiche linguistiche, sociali, di pensiero, c'è un mondo solido, fisico, reale, indifferente a tutte queste pratiche. Gadamer ha avuto il grande merito di mostrarci come il mondo fisico, il mondo naturale, il mondo indagato dalle scienze della natura, non sia ovviamente la totalità della nostra esperienza, e quindi quanto sarebbe sbagliato pretendere di ridurre la nostra esperienza a ciò che è quantificabile in termini numerici, a ciò che è matematizzabile, a ciò che può essere affrontato attraverso metodi di varia natura. La nostra vita non è semplicemente questo, e non solo la nostra vita, anche le nostre civiltà, il mondo storico-culturale in cui noi ci troviamo ad operare. Quindi è necessario, da questo punto di vista, rivalutare la tradizione umanistica, il senso della cultura letteraria. Per esempio, quando adesso si fa valere ancora la necessità di una formazione umanistica perché ci possa essere davvero democrazia. Si dice da una parte qualcosa di molto vero, soltanto un popolo educato non soltanto alle scienze ma anche, come si dice, alle arti, alle lettere e ai valori della tradizione può esprimere a suo meglio la democrazia, quindi c'è una necessità intrinseca da questo punto di vista. Quello che è essenziale però è riuscire ad evitare quella specie di deriva radicale dell'ermeneutica, arrivare fino a negare che ci sia un mondo naturale o pretendere che il mondo naturale sia totalmente dipendente dalle nostre interpretazioni o asserire che non ci sono fatti, solo interpretazioni, perché a questo punto non abbiamo più l'ermeneutica ma abbiamo il nichilismo, in fondo la tesi che nulla è o al massimo c'è soltanto un io che si vuole mangiare tutto il mondo con una specie di grande avidità, non si sa se teorico o pratica.